Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
Ciao, sono Stefano Ghittoni. Benvenuti alla quarta puntata di Battuta lenta. Una serie di esplorazioni in quel genere musicale che a cavallo fra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Il titolo della puntata di oggi è Tricky, il fantasma di Bristol, e parleremo di lui e del suo primo album. Narra la leggenda che un giorno dei primi anni 90, mentre vaga per Bristol alla ricerca di ispirazione, di droga o di entrambe le cose, Tricky nota una ragazzina appoggiata a un muro che sta cantando. Le si avvicina, si presenta, le dice che ha una bella voce, le racconta chi è. Mi chiamano Tricky, lo conosci il Wild Bunch? Hai mai sentito Blue Lines dei Massive Attack? Io sono quello che rappa in quel disco. La ragazza, che si chiama Martina, non ha la più pallida idea di chi o cosa siano i Wild Bunch e i Massive Attack, e il tipo gli sembra un po' così, non proprio raccomandabile. Ma i colpi di fulmine sono inspiegabili. Qualche giorno più tardi si presenta a casa di quel Tricky Kid. Lui non c'è, ma dal balcone si affaccia un tizio un po' più grande, è Mark Stewart, che le dice di entrare. È così che inizia tutto, ma approfondiremo più tardi. Torniamo a Tricky, personaggio dalla personalità complessa ed affascinante, nonché tra i principali punti di riferimento della scena bristoliana. Abbandonato dal padre prima ancora che nascesse e rimasto orfano di madre a soli 4 anni a causa di uno scioccante suicidio, egli venne cresciuto a Bristol dalla sua famiglia multietnica, dalle origini oltre che inglesi anche giamaicane, iberiche e persino dei nativi americani, che contribuì molto a formarne lo spirito e le idee, assieme al quartiere malfamato di Knowle West, vera palestra di vita per lui, dove viveva. Ascoltiamo ora un estratto dall'intervista a Tricky tratta da Blow Up del settembre 1999 a cura di Stefano Isidoro Bianchi, riferita ai suoi inizi. Dice Tricky: quando sei giovane non ti rendi conto di quello che ti accade intorno, non metti a fuoco niente di quello che vuoi o vorresti, te ne stai a zonzo come facevo io con i miei amici. Non volevo lavorare e non avevo alcuna ambizione. L'unica cosa che volevo era farmi qualche canna e stare in giro tutto il giorno. Quando arrivò l'hip hop era qualcosa in cui potevi identificarti, diventavi parte di un gruppo, eri un b-boy, e i tuoi amici erano b-boy, e i tuoi amici formavano la tua famiglia. Soprattutto nelle parti più povere delle città, dove i ragazzi non hanno nulla da fare ogni giorno, si è trattata di una faccenda privata, ancor prima che musicale. Ci ha fatto venir voglia di ascoltare musica, poi di comporre musica. Si è trattata di un'identificazione immediata. Cose come Billie Holiday sarebbero state impossibili da cantare per me. Non raccontavano la mia vita, non mi appartenevano. Quando arrivò l'hip hop dissi: ehi, questo posso farlo anch'io. Diventando più grandi si ascoltano cose differenti, ma quando ero giovane ascoltavo solo hip hop. Poi però iniziai ad ascoltare Prince, cose sempre diverse.
By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time, now he's doing horse. It's June. Thank you.
ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies. Oh, I time.
Quando feci il mio primo disco, ormai avevo dentro così tante influenze che non avevo più lo stesso interesse per il solo hip hop. Non ero più un b-boy. Non mi sentivo più legato a quell'ambiente. A questo punto avevo imparato ad amare la musica. Tutta la musica. Cercavo di comporre dei testi più profondi. Non volevo apparire un rapper. Non amavo l'idea del rapper, con le pistole, quelle menate lì. Non mi appartenevano. Mi sembravano solo stupide. Non erano parte della mia vita. Volevo essere considerato solo un musicista, senza altre etichette. Sempre dall'intervista a Tricky tratta da Blow Up del settembre 99 a cura di Stefano Isidoro Bianchi, a proposito del gangster rap dice questo: «No, non lo condivido per niente. Non va bene per i bambini. Io non amo le armi e non è educativo far vedere tutte quelle armi in giro, soprattutto in America, dove si possono acquistare a ogni angolo. Io sono una persona normale e non amo le armi. Come non amo quei film dove c'è tutta quella violenza. Il gangsta rap dice che è cool essere violenti e avere un'arma in mano. Poi i ragazzini che ascoltano i dischi se ne convincono e boom, sparano come se niente fosse. Si convincono che è cool farlo. Sono molto arrabbiato col gangsta rap. Se anche tu vieni da un background di violenza e povertà e poi arrivi al successo, devi essere felice di esserci riuscito. Non è una buona scusa per seminare violenza a tua volta. Non puoi dire ai ragazzini che ti ascoltano che è bene sparare a quello e quell'altro. I ragazzi imitano i loro idoli. Io mi sento responsabile delle cose che dico e che faccio. Un artista deve essere consapevole che i ragazzini lo ascoltano e lo imitano. Si tratta di educazione, accidenti. Così facendo si educa un popolo alla violenza, poi quello educherà i propri figli alla violenza, in una spirale infinita. 10 anni fa poteva essere un esperimento con la parte oscura della vita, ma quando i ragazzini iniziano a sparare nelle scuole è tempo di ripensare a tutto quanto, io credo. È tempo di tirarsene fuori. Molti continuano a fare rap di questo tipo solo perché dà loro una credibilità nel proprio ambiente, ma sono solo degli avvoltoi. Tricky entra subito nella fertile scena musicale underground della città e qui fa valere il proprio background culturale, interessandosi alle sonorità più disparate, in primis l'hip hop, e collaborando attivamente con numerosi gruppi, fra i quali il più influente senza dubbio il progetto Wild Bunch, un sound system che vide al suo interno anche i futuri membri dei Massive Attack di Robert Del Naya. E proprio con Robert Del Naya il giovane Tricky stringe un legame molto forte, collaborando musicalmente con il suo gruppo, per il quale partecipa come produttore e rapper nei primi 2 album, Blue Lines e Protection. Dopo quest'ultimo album, Tricky sente però il bisogno di andare per la sua strada e diventare più autonomo. Così saluta tutti e avvia la propria carriera solista, il cui primo tassello viene posizionato già nel 1995 con Maxine Quay, titolo dedicato alla madre di lui, Maxine Quay.
Yeah. was result of my rage. The place where I stand gives way to the quick liner underneath the weeping willow. Lies a weeping willow. The place where I stand gives way to the quick liner underneath the weeping willow. Lies a weeping willow.
Ponderosa è la seconda traccia dell'album, che è aperto da Overcome. È il primo singolo, un accattivante pezzo che gioca sui ritmi di drum machine e sulla voce soffusa ma intrigante, mentre sullo sfondo si aggiunge in conclusione una tastiera ossessiva e alienante. È cantato, come tutto l'album, con Martina. E torniamo quindi alla ragazzina e a Tricky, già transitato nel più famoso sound system di Bristol, il Wild Bunch appunto, nei Massive Attack come ospite e anche nelle galere inglesi a causa di furtarelli, piccolo spaccio, truffe e insomma le solite cazzate che poteva fare uno cresciuto più o meno allo stato brado per la strada. Se Tricky non avesse mai conosciuto Martina Topley Bird, Maxine Quay sarebbe mai stato possibile? O almeno quel Maxine Quay? Difficile dirlo. Musicalmente forse sì, quel che è certo è che senza la voce dell'ex studentessa del Clifton College appassionata di soul ed opera, il disco probabilmente sarebbe rimasto il soliloquio di un'anima chiusa a doppia mandata in una corazza inespugnabile. E invece il contrasto tra la cupezza torva di lui e la sensuale, elegante armoniosità di lei, venata inabilmente di ingenuità, non dimentichiamoci la sua età, apre spiragli di luce e aria, tiene le cose in movimento come in un dialogo che si dispiega lento, morbido, inesorabile e torbido. I due si scambiavano anche i ruoli, la voce di lei è come un pensiero che risuona nella mente di lui e viceversa. Due tonalità e mood opposti che coabitano nello stesso spazio, sonoro e emotivo. Una tensione costantemente irrisolta che mette in scena lo squilibrio e la differenza tra le due personalità, che però diventa ricchezza, allarga l'orizzonte. I stand firm for a soil, look a rock and falls, and they juicy, so juicy. Trust me, up is stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The border moon ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls, and they juice me, seduce me. Dress me up in stitchy. Confused by different memories, details of Asian remedies, conversations. I watch become a venom, it's my brain thinks bomb like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in a crevice and watches from the precipice. Imperial passage.
someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Little rock on force. They juice me, seduce me, dress me up in stupidity.
Hell is round the corner where I shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you wanna see. Let me take you down my corridor.
My brain thinks bomb like. Bomb like. My brain thinks bomb like. Bomb like. Bomb like. My brain thinks. Beware of our appetite.
Hell is Round the Corner è un rap malinconico e notturno in cui risalta il sample sonoro del brano X-Rap 2 di Isaac Hayes. Il problema è che questo sample era già stato utilizzato l'anno precedente dai Portishead nella loro più ambiziosa ed ispirata Glory Box. Il loop è in realtà un'amalgama di più momenti del primo minuto del brano, cuciti insieme senza soluzione di continuità per evitare la voce di Isaac Hayes e per far sì che l'andamento degli archi salga e scenda con grazia. Il campione è oggettivamente irresistibile e comanda la canzone nonostante i tentativi della chitarra di Adrian Hatley di portarla altrove. È talmente irresistibile che secondo alcuni è stato rubato da Tricky. Lo stesso samples di X-Rap 2, infatti, è poi apparso nella sua Hell is Round the Corner, pubblicata nel 1995. Secondo alcune voci, Geoff Barrow fece ascoltare a Tricky un demo di Glory Box in un'auto fuori da una festa di Natale organizzata dalla Fruit, la società di management che rappresentava entrambi. La band si è mostrata sempre diplomatica quando gli intervistatori hanno chiesto spiegazioni sull'apparente coincidenza, ma il mistero permane. Da ascoltatore sono sempre rimasto affascinato da questa sincronia di sample, è diventata anche una cosa iconica della scena di Bristol, ma è indubbio che vedendolo invece dal punto di vista produttivo e anche pragmatico, qualcosa che non torna c'è. Soprattutto anche considerando che per il testo della stessa canzone Tricky riutilizza quello scritto per Eurochild e Massive Attack.
Go back. seconds of me. You beck and I'll be. And when you're sad, I'm more. And when you tear, I'm torn. Take a second of me. Take a second of me. I stand firm for a soil. Look a rock on four. So they juice me, seduce me. Dress me up in Stussy. Show me in my sticking. Will you be my victim? Take a second of me.
Mad over you, mad over me, analogy. Baby tagging up upon the station of me. Sitting in my day, get me Diego painted. Colliding with the jam until the drink got dated. Window, indigo, indigo, boom. I ride us up a room, but sensing you can trust me. Recline on my sofa, I roll in my daydream. Split, make daddy go sleep.
Da questo secondo estratto dell'intervista tratta da Blow Up del settembre 99 a cura di Stefano Isidoro Bianchi, Tricky affronta il suo rapporto con i Massive Attack. Eravamo solo dei ragazzi, giocavamo e basta. Mark Stewart è stata la prima persona in assoluto ad avermi voluto sopra un palco. Ho sempre amato la sua musica e quando un giorno lo incontrai gli dissi «sono un rapper», anche se non sapevo fare nulla. Lui mi disse solo «sì sì». E il seguito è veramente divertente. La settimana seguente infatti mi chiamò per un concerto, salì sul palco e mi presentò. Dovevo fare il mio primo rap di fronte al pubblico. Però andò bene e da lì in avanti cominciarono a chiamarmi nei club e anche gli stessi Massive Attack mi chiamavano. Mi davano dei soldi e mi mettevano in mano il microfono. Un giorno ero in un bar a far niente come al solito quando notai una locandina che annunciava un concerto dei Massive Attack. C'erano i nomi di tutti quanti e c'era anche il mio. E io non sapevo proprio nulla. Toh, mi dissi, anch'io sono nei Massive Attack. Quindi il mio amore totale per Mark Stewart, un genio, un vero genio della musica. Quando la gente mi dice che la mia musica è buona, rispondo sempre che lo è solo perché ho vissuto con lui per qualche tempo. Loro erano troppo diversi da Mark. Mi piacciono molto i Massive, sono cool, sono dei veri amici ancora oggi. Ma io volevo stare con Mark, volevo essere un punk rocker, volevo fare i dischi come mi pareva, come lui. Lui mi ha insegnato la strada. La gente oggi giudica i Massive Attack una band che ha soul, ed è giusto. Io però non avevo soul, io ero arrabbiato, non volevo fare intrattenimento, ma punk. Fare dischi come mi pare, questo è punk. Questo mi ha insegnato Mark. Il Mark citato da Tricky è ovviamente Mark Stewart, membro fondatore di The Pop Group e personaggio iconico della scena punk e non solo di Bristol. Ascoltiamo adesso di Pop Group, appunto, We Are All Prostitutes.
We are prostitutes. Everyone has their prize. We are prostitutes. Everyone has their prize. Everyone. And you too will learn to live the lie. And you too will learn to live the lie.
barbaric war religions.
Tornando a Max Inquay, nel disco ci sono anche la seducente Pumpkin, che campiona Suffer degli Smashing Pumpkins, un lento viaggio dalle atmosfere dense e corpose fra scenari esotici e tinte acide. Like yourself, you don't know yourself. Dopo Pumpkin ascoltiamo il secondo singolo Aftermath, un tappeto sonoro minimale e malinconico scandito da un sample di Marvin Gaye, That's the way love is, dai tenui fiati e dalle ritmiche da un tempo.
Thank you.
L'album è stato pubblicato dall'etichetta Fourth and Broadway Records, costola della più famosa Island Records. La registrazione avvenne principalmente nel 1994 presso lo studio casalingo di Tricky a Kilburn, in una Londra la cui scena musicale era dominata dalla jungle e dalle radio pirata. Ulteriori session di studio si svolsero verso i Love Shack e East Coast Studios a Notting Hill. La lavorazione del disco ha visto la collaborazione di diversi artisti, prima fra tutti Martina Topley Bird, che ha dato un contributo fondamentale con la sua voce. Alison Goldfrapp ha prestato la sua voce nel brano Pumpkin, mentre maestri come Howie B e Mark Saunders hanno partecipato come produttori. L'album ha raggiunto la terza posizione nelle classifiche britanniche e la decima in quelle statunitensi. È stato acclamato dalla critica, con riviste come New Musical Express e Melody Maker che lo hanno nominato album dell'anno nel 1995. Nonostante il successo, Tricky ha espresso disappunto per l'etichetta trip hop assegnata alla sua musica, ritenendo che limitasse la portata e la complessità del suo lavoro. La collaborazione con Martina Topley Bird è stata fondamentale per il successo di Maxine Quay. La sua voce eterea, ipnotica, sensuale ha fornito un contrasto affascinante con le basi sonore oscure sperimentali create da Tricky. La loro partnership musicale ha contribuito a definire il sound distintivo dell'album, creando atmosfere dark, fumose, in cui la voce di Martina fungeva da guida per un viaggio quasi lisergico. Martina Gillian Topley Bird ha iniziato la sua carriera collaborando con Tricky nel 1995, ha poi lavorato con lui su altri album come Nearly Gods e Pre-Millennium Tension nel 1996. Poi nel 2003 ha intrapreso la carriera solista. Successivamente ha pubblicato The Blue God nel 2008, prodotto da Danger Mouse, e Someplace Simple nel 2010. Oltre al lavoro solista, Martina ha collaborato con vari artisti e band, tra cui Massive Attack e Gorillaz. Ascoltiamo adesso da Heligoland il brano Babel, appunto, di Martina con i Massive Attack.
just the truth of my death. I'm running so far out of my head. With a sway of heart that ripples my day. You can never say why.
Tornando a Max Inquay, la missione era deformare, appunto, e rallentare i due precetti chiavi della pratica dub, che Tricky esaspera e porta a un livello ulteriore, creando un flusso sonoro imperfetto e sporcato da interferenze, cigolii, stridori che danno una tridimensionalità inquietante e spettrale ai brani. E qui, naturalmente, si arriva alla pratica del sampling. Ci sono racconti molto divertenti su come Tricky abbia letteralmente fatto impazzire il povero Mark Saunders, coproduttore dell'album, obbligandolo a mescolare campioni di brani completamente diversi per pitch e tempi, mandando al rallenti i beat di uno per accordarlo con quelli dell'altro, rallentare e deformare, come si diceva prima. Non è comunque con la lista dei sample o l'elencazione dei generi musicali che compongono questo disco, che come molti altri dischi del periodo ha un po' di tutto, che si può descrivere Max Inquay. Ma poi avrebbe senso descriverlo? Sarebbe come descrivere il sogno o l'incubo di qualcun altro. Forse basta sapere che il titolo è il tributo di amore alla madre Maxine Quay, poetessa morta suicida, quando Tricky aveva 4 anni. Vedere ciò che nessun altro può vedere, sentire ciò che nessun altro può sentire, la prerogativa dei poeti. E forse anche dei musicisti che per un attimo cambiano le regole del gioco. A rischio di venire poi schiacciati dalle proprie stesse visioni, di diventare nelle mani di altri semplicemente una formula replicabile all'infinito. Tappezzeria sonora per parti fighetti e vernissage in loft alto borghesi. Ma non è la cool Britannia bleiriana a venirci in mente, dalla quale purtroppo il trip hop ha finito per essere una delle colonne sonore. No, lo spazio antropologico di Tricky è un altro. Un filosofo urbano che blatera i suoi monologhi, con lampi di preveggenza alternati all'odio per se stesso e per il mondo. Il sesso come ossessione e la paura. La paura di entrare davvero in confidenza con un'altra persona. Le droghe, il futuro che non ci sarà, o forse no, è già qui. Tricky, il fantasma di Bristol.
Struggling. some stairs. Mystical shadows.
Mystical shadows. Float with no meaning.
They say I'm insane.
Dopo aver ascoltato Struggling, continuiamo il nostro racconto sul fantasma di Bristol. Eppure tutto è in movimento, anche nei fantasmi di Tricky, e anche un personaggio duro, quasi nichilista, può ampliare il suo modo di vedere le cose e andare verso il bene, o comunque verso la positività. Eccovi un ultimo estratto dall'intervista a Tricky fatta da Blow Up del settembre 99 a cura di Stefano Isidoro Bianchi, in cui alla domanda «Un musicista, come qualsiasi artista, ha una responsabilità educativa?» Tricky risponde così. «Assolutamente, totalmente. 10 anni fa forse no, ma adesso nella maniera più assoluta. Dire no alla violenza significa insegnare a chi ti ascolta, ai ragazzi che seguono quello che fai e che dici. I film e i media hanno una grossa responsabilità, come anche i film di Tarantino, che sono divertenti a vedersi ma non li capisco. Fanno della violenza una cosa futile, facile, banale. Non lo capisco, non riesco proprio a capirlo. E non ho alcun rispetto per lui. Guardi tutto quel sangue e lui te lo fa apparire divertente, facile, banale, è solo un cinico. Io mi diverto a guardare le commedie, i film divertenti, non quelli pieni di violenza. Io ho un figlio adesso e avere un bambino ti cambia la vita, amico. Avere un figlio ti fa capire quanto è fragile la sua personalità. Ti fa capire che è importante insegnargli a non essere violento, a non portare addosso armi, a non far del male agli altri. Dovremmo essere felici di essere arrivati al successo, ecco cosa. Tutti sono responsabili, tutti i media, i giornali, la televisione, il cinema, la musica. I ragazzi per le strade di Los Angeles e New York si sparano come fossero in un film, perché riflettono quello che vedono, si comportano come dicono i loro musicisti, come scrivono i giornali. Tutti siamo responsabili di quello che sta accadendo. Tutto questo deve cambiare al più presto, perché questo stato di cose non va bene, né per me, né per tutti i ragazzi e i bambini.